Le 16.09, sempre sintonizzati in diretta sulla Radio Vaticana, ancora ben trovati da Antonella Palermo. Siete dell'idea che i poeti siano una razza di persone avvolte da bende, unguenti, insomma in uno stato di mummificazione inesorabile, oppure pensate che poeti siano ancora vigorosi, vivi e vegeti? Insomma, io penso che i poeti siano vivi, e soprattutto lo pensa chi ha ideato il blog ipoetisonovivi.com. Abbiamo in linea Roberto Cescon, poeta, insegnante liceale a Pordenone. Buon pomeriggio, Roberto.
Buon pomeriggio.
Quando è nato questo blog? In che contesto? Con quale finalità?
Allora, questo blog è nato all'inizio di questo anno scolastico, è un progetto che parte dalla scuola in cui insegno, il liceo Leopardi Maiorana di Pordenone, e l'abbiamo creato al fine di far prendere confidenza gli studenti con questa cosa strana che è la poesia, insomma, dire che c'è, che è qualcosa che esiste e che ha a che fare con i giorni. E per questo ho creato, gestito, disposto la possibilità di inserire una poesia al giorno di un poeta vivente in questo blog. Lo so che l'obiezione è che certi poeti morti sono più vivi dei vivi, insomma, però abbiamo compiuto questa scelta radicale per proprio per comunicare che la poesia vive, c'è e si scrive ancora, che non occorre essere morti per entrare nelle antologie letterarie e per essere letti, insomma.
Anche perché lo sappiamo, ci si ferma spesso all'inizio del Novecento e poi si oscura la poesia contemporanea.
Sì. Infatti,
vero?
Quello era il problema contingente, no? Della riunione di dipartimento. Ci sono i colleghi che si lamentano, che finiscono con Ungaretti Montale e poco più in là, mentre c'è ancora quasi un secolo di poesia, insomma.
A metà anno scolastico che bilancio si può fare?
A metà anno scolastico diciamo che molti studenti leggono sia in classe sia al pomeriggio per conto proprio questo blog, che spesso lo chiedono di trascorrere 2-3 minuti in classe a leggere la poesia del giorno, e qualche classe addirittura vota la poesia più bella della settimana, la poesia più bella del mese, che è molto simpatico. A parte questo, si è creato anche un bel movimento d'opinione anche tra gli addetti ai lavori, quindi ci seguono anche poeti, critici, e abbiamo insomma dei lusinghieri accessi al blog, così come alla pagina Facebook e su Twitter.
Allora, faremo un ulteriore bilancio prima dell'estate. In bocca al lupo, molti auguri a Roberto Cescon, buona idea.
Grazie mille, arrivederci.
E si è parlato di questo argomento anche venerdì scorso a Roma, al Tempio di Adriano, in Piazza di Pietra, questa assai suggestiva cornice artistica che ha ospitato un'intera giornata di poesia, con la 7ª edizione di Ritratti di Poesia, organizzata come ogni anno dalla Fondazione Roma, incontri, confronti, letture e voci non solo dal panorama italiano ma anche da quello di altri paesi europei e anche oltre oceano. Ma per tornare alla poesia a scuola e a questo esperimento del blog ipoetisonovivi.com, ascoltiamo una poetessa romana, Maria Grazia Calandrone, che ecco ci dice quando la poesia diventa davvero tale.
Con il contatto con i ragazzi, quello che viene fuori è che in prima istanza il primo approccio con la poesia è un approccio nel quale loro esprimono la propria libertà, la propria individualità, i propri sentimenti, e questo si può fare su qualsiasi supporto. La poesia diventa tale quando dall'espressione di se stessi comincia a diventare carico anche etico di vite altrui, di destini altrui, anche di storia sociale, perché uno che ha l'inclinazione poetica, diciamo così, legge le cose forte di quella libertà che si è conquistato agli esordi, appunto scrivendo di sé, legge le cose in una maniera un po' diversa, diciamo così, dalla norma, quindi in qualche modo fornisce un'interpretazione laterale degli eventi sociali.
Fai parte ormai di questa antologia Einaudi che ha raccolto le voci più autorevoli della poesia di donne italiane. Come ti sei sentita di fronte a questa novità editoriale e se c'è veramente uno specifico femminile nella poesia?
Guarda, questo io quando ho saputo che sarebbe stata composta un'antologia di sole donne ho trovato la cosa normale, nel senso che diciamo che il focus al quale si è interessata Giovanna Rosadini, che è nella curatrice, era evidentemente quello. Però non è un dato acquisito, nel senso che poi, viste tutte le polemiche che questo suo gesto ha scatenato, evidentemente ha comunque toccato un nervo scoperto. Cioè, laddove chi vive la poesia da donna, dall'interno, la trova come una cosa assolutamente normale, non è percepito in questo modo, perché se fosse stata fatta la stessa antologia di soli maschi, credo che nessuno si sarebbe, non si sarebbero scomodati i grandi della critica, ma tutti proprio ne hanno scritto tutti stupendosi di questa operazione. E quindi io in realtà scrivo poesie e leggo poesie a prescindere dal genere della persona che la scrive. Ora non so se questo poi sia reale, se dalle mie poesie si può dedurre che io sia una donna. Certo, forse i temi, visto che la poesia è estremamente aderente alla vita, insomma, ammesso che la mia sia poesia, è sicuramente vita. Forse si capisce, ma si capisce dai temi, non dallo stile. Non credo che ci sia nessun problema su questo tipo, ma evidentemente è percepito come un problema, insomma, viste le reazioni che ci sono state. Insomma.
Ad un anno dalla morte della Szymborska si è scritto, soprattutto ecco, sottolineando questa sua apparente semplicità, questo raccontare le cose anche banali, no? Della vita quotidiana.
Guarda, io sono una tra quelle che non l'apprezzava. Ed è invece una grande lezione, perché credo che sia una forma di grande maturità. La poesia non è comunicazione diretta, ovviamente, però non è neanche una forma, o meglio, non dovrebbe essere una forma d'arte aristocratica. Se è vero quello che abbiamo detto, che dovrebbe raggiungere il punto dove noi siamo tutti uguali, dovrebbe comunque per i suoi mezzi suscitare un'emozione simile, non dico la stessa emozione in tutte le persone, ma quantomeno un'emozione nelle persone che la leggono. E la Szymborska lo fa, e lo fa benissimo, lo fa anche con una ironia davvero invidiabile, perché riuscire a mettere insieme la profondità di una poesia con la leggerezza e l'ironia è una lezione che io in realtà sto imparando.
La poesia nelle scuole?
Fondamentale. È fondamentale perché, insomma, diciamo che non viene insegnata molto bene. Nel caso specifico, per esempio, di mio figlio, ha trovato un'insegnante ottima, quindi adesso proprio cominciata in prima media, ha cominciato con l'epica ed è appassionatissimo, benché seguendo me nel corso degli anni si fosse scoraggiato infinitamente nella lettura invece nell'approccio alla poesia. Però diciamo che normalmente non viene insegnata, viene insegnata più avvalendosi di un apparato critico piuttosto che affrontando il testo, che è l'unica cosa poi alla fine che vedo che chiedono i ragazzi: confrontarsi con la poesia e possibilmente anche con i poeti. È bello quando, appunto, andando nelle scuole per fare delle conversazioni, dei laboratori, qualsiasi cosa, veramente la passione e l'entusiasmo. Ora, non è che uno deve fare proseliti, assolutamente, perché se tra 1200 persone di un liceo, come è statisticamente vero, 12 persone vengono perché sono interessate, io sono contenta così, non è necessario che tutti scrivano, anzi francamente scoraggerei cordialmente, vista la mole di, no, di lavoro che poi questo comporta per chi deve selezionare. Però è anche vero che chi ha questo batterio strano della poesia non deve essere lasciato solo, quindi appunto a questo serve semplicemente a capire dove, perché la solitudine in questo modo di vivere contemporaneo, forse la solitudine dei poeti è ancora più profonda finché non si trova la rete, ecco, degli altri che fanno la stessa cosa.
Cosa aiuta dunque la poesia?
Aiuta a sentirsi vicini, nel senso che se tu hai l'inclinazione alla poesia già sei un po' diverso, no, non sei né folle né, hai semplicemente uno sguardo un po' diverso sulla realtà, e questo può suscitare, non è la poesia che suscita la tristezza, è il fatto di essere soli che suscita la tristezza, perché la gioia più grande è quando a un certo punto e da un certo punto tu scopri che esistono altri esseri che fanno la stessa cosa, non perché sia migliore di quella che fanno gli altri, ma perché semplicemente è una comunicazione profondissima che si apre, anche quella veramente con i morti, con i poeti già morti, con a distanze geografiche inimmaginabili, tu senti che ci sono dei fratelli e che forse questa fratellanza è un piccolo mondo che per la sua qualità, ora io parlo ovviamente di grandi poeti, non parlo appunto di un numero, però quel piccolo mondo dei grandi poeti contiene una luce ed un riscontro che sarebbe bene che si diffondesse, perché mette in una disposizione d'animo di accoglienza e di similitudine, diceva appunto questo ragazzo che lavora con i bambini disagiati, diciamo così, insomma, in un comune Saint-Denis a Parigi, dove c'è il più alto tasso di criminalità d'Europa. Ebbene, lui conclude la sua presentazione dicendo: sì, certo, dicono qualche parolaccia in più, ma sono perfettamente uguali a tutti gli altri bambini. Quindi, ecco, a questo serve la poesia.
Un suggerimento di lettura?
Dipende dalle età. Dante soprattutto, Celan per i più grandi, e tra i contemporanei abbiamo Antonella Nedda, Mario Benedetti, Milo De Angelis, insomma ci abbiamo un buon numero di bravi poeti. La poesia in Italia è vivissima e questo sarebbe importante che venisse compreso da quelli che leggono la poesia sui libri o si fermano a Leopardi, con tutto il rispetto per Leopardi. In un altro linguaggio le stesse cose sono state poi anche dette dopo.
Oralità e poesia, in che rapporto stanno oggi?
Oralità e poesia sono oggi in un rapporto più stretto che non per esempio 20 o 30 anni fa, proprio perché per i nuovi mezzi che abbiamo a disposizione il linguaggio può in qualche modo uscire dalla dimensione scritta e affidarsi più facilmente alla voce o ancora a una scrittura, ma una scrittura come se fosse parlata. Per esempio il linguaggio degli sms, il linguaggio delle mail. E in questo senso si avvicina all'aspetto orale della poesia come era nell'antichità, cioè prima che l'alfabeto venisse inventato, ma nello stesso tempo ha bisogno di una profondità, mentre invece la comunicazione del nostro tempo tende a essere soltanto orizzontale. Si riferisce a una comunicazione da persona a persona, ma non tiene conto del tempo e della storia. Un'altra cosa che le accomuna è questa riduzione del linguaggio all'essenziale, per cui le frasi che vengono a comporsi sono le frasi necessarie per dire quello che si deve dire, e come dire, c'è una sorta di abbandono dell'estetica a favore, a vantaggio della comunicazione, e questo era necessario anche nell'oralità antica, perché c'era un'economia delle parole nell'oralità antica, perché dovevano essere ricordate, dovevano aiutare a ricordare o degli episodi o degli eventi, e infatti abbiamo una sorta di enciclopedia, quella enorme sorta di enciclopedia orale che è stato il mito, l'epica, che prima di essere scritta veniva tramandata così, e attraverso delle formule. I formulari nella poesia antica avevano proprio questo scopo, di ridursi a come dei mattoncini del linguaggio molto semplici, che venivano poi montati in sequenze anche molto lunghe, ma di fatto la loro struttura rimaneva semplice.
Questo a dire anche che la poesia è patrimonio collettivo, tutt'altro che qualcosa che appartiene ad un'elite.
Sicuramente questo aspetto del pronunciare la poesia ad alta voce di fronte a un pubblico crea uno spazio comune. in cui il poeta non è più la persona solitaria davanti a un foglio bianco che scrive e affida alla pagina, e poi a una pagina stampata, quello che è il suo lavoro di scrittura. C'è comunque, anche quando c'è un libro ormai oggi, c'è questo secondo momento della lettura in pubblico che fa uscire la poesia dai libri, e questo secondo me è una cosa molto, molto importante, perché la poesia torna a essere quella che era al suo inizio, cioè ad andare nelle piazze, nei luoghi pubblici, a farsi ascoltare, e non è mai disgiunta, secondo me, anche dalla persona del poeta o di chi la riporta. Nell'antichità non sempre il poeta, anzi quasi mai il poeta, coincideva con la persona che poi portava la poesia in giro perché venisse ascoltata. C'erano gli aedi, no? Poi successivamente nel tempo ci sono stati i cantori. Oggi invece abbiamo questa possibilità che i poeti stessi possono portare nei luoghi pubblici la loro poesia unita alla loro persona. E questo è un valore.
Ida Travi ci parlava del rapporto tra oralità e poesia, è molto attiva a Verona con il centro della rivista letteraria e filosofica Ante Rem. Ma qual è il rapporto tra poesia e guerra? Ebbene, tra gli ospiti stranieri nella settima edizione della rassegna Ritratti di poesia c'era un poeta siriano, Faek Huejeh, che si schermisce quando lo chiamano poeta, dicendo umilmente di essere un semplice avvocato. È originario di Salamiyah, in provincia di Hama, adesso vive a Damasco. Nel 1982, a 22 anni, è stato arrestato, torturato e detenuto per 9 anni nelle carceri di Hafez al-Assad, e da allora si batte per i diritti dei detenuti politici. Grazie alla traduttrice Elena Chiti, che ha permesso al pubblico italiano di conoscere e di apprezzare le sue poesie ancora inedite fuori dalla Siria. In carcere non aveva carta e penna, e così appuntava i suoi versi sulla carta delle sigarette, tratteggiandoli con la cenere oppure incidendoli con un oggetto appuntito. Nei primi tempi, però, quando anche le sigarette erano proibite in cella, doveva mandare tutto a memoria. Di lui si può leggere, ecco, qualcosa sul sito www.sirialibano.com. Lo abbiamo avvicinato un minuto e gli abbiamo chiesto quale valore ha la sua poesia in un paese in guerra come la Siria. Ascoltiamo.
Sinceramente penso che oggi la poesia non abbia alcun valore in Siria. Quello che ha veramente valore è agire sul campo. In che senso agire sul campo? Agire per la pace, far arrivare in Siria e all'estero la parola per cui è solo con via pacifica e con un cambiamento di società che arriveremo a costruire qualcosa, cioè dare voce alla pace.
Cosa si augura che la sua poesia possa costruire anche al di là del suo paese?
Non solo la poesia, ma anche la vita di ognuno di noi, di ogni individuo, a livello pratico e a livello anche teorico, deve essere divisa come in due parti, cioè deve essere a servizio di due grandi stanze: la libertà e la giustizia, perché sono le due componenti dell'umanità. Se non riusciamo ad avere questo, vuol dire che non abbiamo fatto niente, vuol dire che non c'è nessun valore che né la poesia né l'impegno personale possono costruire qualcosa.
Grazie ad Elena Chiti per la traduzione delle parole del poeta siriano Faek Huejeh, che ha voluto aprire la sua raccolta di poesie ricordiamo, ancora inedite fuori dalla Siria, con la poesia che sto per leggervi, Cella 53, una raccolta di poesie in cui tra l'altro è presente una bellissima poesia dal titolo Verrai, Satatin in arabo. Vi leggo Cella 53. Una piccola stanza da prendere in affitto nell'era dei consumi o una grande tomba da prendere in sepoltura nell'era del caos. Questa è la mia cella, amore. Un cubo di 2 metri per lato, un isolante per terra, un pitale, 2 coperte. Questo è il giaciglio, amore. Ti amo e per la prima volta oso dire sono il re dell'eleganza. L'isolante è soltanto davanti alla porta, in un angolo sta il piatto, nell'altro il pitale, io sono sull'isolante, tu vicino a me e dormi, così dormo anch'io.